Il segretario del PD Enrico Letta ha riacceso il dibattito proponendo di estendere la platea degli aventi diritto di voto anche ai sedicenni. La nostra Costituzione oggi prevede che per votare bisogna aver compiuto almeno la maggiorità per la Camera e 25 anni per il Senato, ma periodicamente torna il dibattito per cambiare questa norma. C'è chi è contrario e chi è favorevole. Al di là della politica, approfondire il tema da un punto di vista demografico può essere molto interessante, soprattutto per prendere una decisione consapevole. Ad aiutarci in questo percorso, Giampiero Dalla Zuanna, professore di demografia all'Università di Padova. Professore, le ragioni che portarono i nostri legislatori a mettere questi limiti ad età nel tempo si sono modificati. Non si dovrebbe sempre andare verso un'inclusione di un sempre maggior numero di persone nel processo demografico? E allora perché ci sono ancora tanti dubbi?
Certamente bisogna fissare un'età al di sotto della quale non si vota,
Certo.
nel senso che evidentemente non puoi far votare i bambini o cose di questo genere, no? Il problema è capire appunto dove mettere il limite, un limite che è stato cambiato nel tempo, ricordo che negli anni 70 è stato portato a 18 anni e che fra l'altro se vediamo ciò che accade in giro per i paesi europei, ciò che è accaduto anche nel passato, si vedono notevoli diversità, ognuna che ha la sua giustificazione storica. Nello stesso caso italiano, noi abbiamo età che sono molto diverse, per esempio per l'elettorato attivo e passivo, no? Per esempio al Senato si può essere eletti, per essere eletti bisogna avere almeno 40 anni, con l'effetto un po' paradossale che poiché siamo in un bicameralismo ripetitivo, gli ultra quarantenni decidono anche le sorti dei ragazzi più giovani, no? Perché
Certo.
alla fine devono votarle tutte le leggi, non solo alcune.
Certo.
Nello stesso tempo alla Camera per essere eletti bisogna avere 21 anni, cosa che invece non accade nelle elezioni amministrative dove puoi essere eletto anche a 18 anni. Quindi tutte queste differenze appunto sono differenze che sono state stabilite nel tempo in base a ragionamenti di tipo storico, di tipo così. È interessante vedere ciò che è accaduto quando si è portato a 18 anni l'età per il voto, cioè quindi non per essere eletti ma per votare. Questo è accaduto negli anni 70, proprio in una fase in cui veramente i giovani erano un po' anche al centro culturale, cioè c'era questa idea del mondo che andava verso cambiamenti importanti e con i giovani protagonisti. Quindi in quei tempi, ormai 40-50 anni fa, questa cosa è stata votata da tutti praticamente, se non ricordo male, cioè non c'è stata, è stato unanime questo passaggio che ha avuto bisogno anche di un passaggio, se non ricordo male, proprio costituzionale, no? Cioè di
Certo.
cambiamento di questo. Allora, più in generale, quello che va detto è bisogna capire un pochino quando si decide l'età al voto, chi è che partecipa al gioco democratico, no? Per cui, ad esempio, io spronerei tutti quanti a riflettere non solo sul discorso del voto ai diciottenni, ma anche su altre cose. Ad esempio, in Italia non votano gli stranieri residenti, cioè gli
Certo.
stranieri residenti non votano nemmeno per le elezioni amministrative, cosa che accade in altri paesi europei, no? Non votano
Certo.
per le politiche, ma votano per le amministrative. Quindi, cosa vuol dire non votare o non poter essere eletti? Vuol dire che altri decidono al posto tuo. In un certo senso contravvenendo un po' la regola aurea che sarebbe taxation and representation, no? Cioè tu dici tu paghi le tasse, quindi siccome contribuisci economicamente hai anche il diritto di eleggere, di venire eletto all'interno degli organismi di rappresentanza. Questo è un po' il discorso. Per cui credo che l'Italia abbia non solo, non ci sia aperta solo la questione del voto giovanile, ma anche quello del voto degli stranieri. No,
Assolutamente.
perché gente che qua in Italia da 10 anni non ha diritto di voto, mentre hanno diritto di voto italiani che sono all'estero da 50 anni,
Certo.
perché sono ancora cittadini italiani. Cioè, quindi questa sfasatura e non pagano le tasse in Italia da decenni.
Quindi molte cose ci sono da fare e si possono fare perché non è un tabù, come ci ha raccontato, sono state già cambiate, quindi
Ma senza
serve.
dubbio. Per quanto riguarda più specificatamente il voto ai 16 anni,
Sì.
io ragionerei così, cioè quando è stato esteso per esempio il voto ai diciottenni. Un ragionamento che veniva fatto era: ma perché dobbiamo tenere fuori questi dal voto quando ormai hanno tutti fatto le scuole medie, no? Perché era il periodo in cui c'era stato l'accesso alla scuola media unica per tutti. Sì. Quindi hanno un'istruzione e una consapevolezza delle cose del mondo, diciamo così, che può essere molto maggiore dei milioni di analfabeti che ancora c'erano in Italia. No, quindi c'era anche un'idea proprio di questo, della società, come si stava evolvendo.
E adesso si può fare questo stesso ragionamento?
La domanda che dobbiamo farci è: ma questi ragazzi, che senso potrebbe avere a mettere anche i sedicenni e i diciassettenni al voto? Allora, dal punto di vista demografico, vorrebbe dire avere un milione di persone in più all'interno del corpo elettorale che potrebbero rappresentare l'interesse del futuro più che quello del passato, mm-hmm, no? Per certo. Certi versi. Quindi questo potrebbe sembrare anche positivo, se però dobbiamo essere certi che questi ragazzi abbiano anche la consapevolezza dell'andare a votare. Allora, la proposta che a me sembrerebbe più ragionevole su questo, visto anche quello che è successo nel passato e quello che si fa anche in altri paesi, è quella di ammettere questi giovani per le elezioni amministrative e non per le elezioni politiche. Mm-hmm. Perché l'elezione amministrativa si gioca su temi che sono molto più vicini alla vita specifica concreta, di questi certo. ragazzi. Ecco, mentre le elezioni politiche sono una cosa, diciamo, più lontana per certi versi, oppure che si gioca più su ideologie, si gioca più su altre cose su cui i ragazzi ancora devono maturare, oppure verrebbero influenzati, come per del resto ci dicono già i politologi, che accade che molto spesso i ragazzi votano come votano i loro genitori quando hanno 18-19 mm-hmm. anni.
Quindi una soluzione intermedia, diciamo, che possa portare anche un po' a accompagnare, diciamo, una maggiore consapevolezza di chi dovrà votare e anche un maggior coinvolgimento proprio in prima persona nella politica.
Ma secondo me sì, un po' quello che è successo quando eravamo noi 16 anni, e quando la mia generazione io sono del 60, quindi ho partecipato proprio al momento in cui a scuola sono stati fatti i cosiddetti organi collegiali, mm-hmm. no? In cui per la prima volta ai ragazzi veniva chiesto di eleggere dei loro rappresentanti nei consigli di istituto, eccetera, no? Sì. Consigli di classe e di istituto. E io l'ho vissuta molto come una palestra di partecipazione. Tant'è vero che se andiamo a vedere anche le persone che adesso sono impegnati in politica, eccetera, molti hanno iniziato questa partecipazione proprio all'interno degli organi scolastici. Allora, quello che mi chiedo io è se questa idea del voto ai sedicenni non possa avere questo passaggio all'interno delle elezioni amministrative, mm-hmm. in cui proprio questi ragazzi abbiano la possibilità anche di mettersi in gioco e in cui anche in questo modo chi si presenta alle elezioni amministrative debba in qualche modo tener conto non tanto degli interessi, ma se non altro della presenza. Certo. Di questi giovani all'interno del corpo elettorale, perché avere gente che vota vuol dire che chi si presenta deve cercare di avere il loro consenso, certo. no? E quindi l'interesse di questi giovani potrebbe essere interesse, insomma, chiamiamolo come si vuole, ma le istanze che questi giovani possono portare avanti sarebbero rappresentate meglio nel circo della rappresentanza, ecco.
Noi abbiamo parlato molto spesso anche della necessità di reintrodurre l'educazione civica, lo studio della Costituzione nelle scuole, soprattutto per questa generazione appunto di sedicenni e diciassettenni che molto spesso sono sui social e quindi vengono influenzati anche da fake news, magari non hanno gli strumenti per capire. Forse questa cosa potrebbe essere anche un incentivo e portare a una maggiore democratizzazione del nostro paese.
Ma sai, bisogna vedere cosa vuol dire portare la Costituzione nelle scuole. Cosa vuol dire certo. portare la Costituzione nelle scuole? Vuol dire, se io devo andare a spiegare la Costituzione, dire cosa diventa una materia di studio, in cui poi il ragazzo viene interrogato, in cui deve... E poi che parte della Costituzione andiamo a vedere? La parte sui principi generali, piuttosto che la parte sull'ordinamento dello Stato, piuttosto su alcune parti oggettivamente complicate, quasi incomprensibili per tutti. Cioè, capisce, c'è anche questo, va spiegato bene, cioè, e poi è più importante andare a studiare la Costituzione oppure, per esempio, andare a studiare com'è il periodo storico in cui la Costituzione è nata. Cioè, cosa vuol dire la Costituzione che è nata dalla Resistenza, che è nata dall'opposizione al fascismo, in che modo poi è stata applicata, in che modo viene applicata ancora adesso. Cioè, io non lo so. Non credo che sia questa la questione di fondo della cosa. Bisogna cercare piuttosto di introdurre in tutte le materie in cui che i ragazzi fanno una consapevolezza forte della comunità in cui sono inseriti a livello storico, geografico e cose di questo tipo. E la Costituzione è solo
Un
una
tassello.
dei punti d'arrivo, no? E poi dei punti di partenza di questa comunità di cui questi ragazzi fanno parte. Ma rischiamo, se mettiamo semplicemente lo slogan della Costituzione insegnata a scuola, che diventi una cosa noiosa come il teorema di Pitagora, capisci? C'è una cosa che viene subita, non che viene vissuta in modo, ecco,
Attivamente.
piuttosto che i ragazzi abbiano occasione di avere proprio, specialmente i giovani, anche delle scuole medie, così, di vedere com'è vissuta la cosa, sentire le testimonianze di chi la Costituzione ha dovuto in un certo senso viverla, ha dovuto capire un po'
Lottare
bene
per
come funziona l'amministrazione locale, capire bene, e torniamo al discorso di prima, no? Cosa vuol dire la partecipazione, cosa vuol dire quali sono le componenti, cosa vuol dire che la Costituzione non è una cosa imposta, ma è una cosa che è nata per delle culture che si sono messe insieme. Non è mica facile spiegarle queste robe,
Certo, è vero.
però. Cioè, non vorrei essere il professore che deve riuscire,
A fare
cioè non
interessare di
è,
questi
voglio dire,
argomenti.
non sarebbe una materia, io non vorrei un'ulteriore materia tecnica, che
Sì,
però alla
chiaro,
fine lascia solo, passa,
poi. Ancora teorie e poco
scorre come
pratica.
l'acqua sulla pietra, ecco, e non
Sì.
entra dentro alla vera, dentro alle persone, insomma. Forse mi sono spiegato male,
Sì, no,
però
no, 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 ma
spero di aver.
si capisce benissimo. Un'ultima domanda la vorrei fare sugli stranieri in Italia, quello che prima stava citando, anche alla luce dei tassi di natalità nel nostro paese che sono molto bassi e da quello che si è visto negli ultimi dati, probabilmente sono aggravati anche dalla situazione pandemica. Quindi l'importanza, diciamo, di includere gli stranieri nel diritto a voto sarebbe ovviamente una trasformazione anche della nostra società, una trasformazione più equa, ovviamente più giusta, giusto?
Insomma, io ho visto, mio figlio è andato a Londra e ha lavorato a Londra per 4-5 anni e appena è stato iscritto all'AIRE, cioè l'associazione all'Anagrafe Italiana Residenti Esteri,
Sì.
ha avuto il diritto di votare per il sindaco di Londra. Cioè, nel senso che in altri paesi, appunto, lo straniero, quando viene, inizia a far parte in modo strutturato, quindi no, non appena arriva, ma quando inizia a far parte in modo strutturato della società in cui partecipa, quindi pagando le tasse, quindi avendo residenza, quindi con i figli che vanno a scuola lì, è giusto che voti per le elezioni amministrative. Ma non è una questione di decisione politica, è una decisione proprio logica. Cioè, se
Certo.
questo non accade, abbiamo un iato di partecipazione. Cioè, ci sono comuni in giro per l'Italia dove il 20% dei residenti sono stranieri. Cioè, questo vuol dire praticamente che questo 20%, a meno che non sia cittadino comunitario, per cui allora vota, infatti i rumeni votano alle elezioni amministrative, cioè gli stranieri non comunitari non votano e non possono ele essere eletti per le elezioni amministrative. E questo non ha nessun senso,
Certo.
proprio perché, proprio per la logica di cosa vuol dire eleggere un sindaco, eleggere un. Cioè, perché la comunità è fatta di chi ci partecipa,
Certo, di
non è
chi
un
la
concetto
vive,
astratto, ecco,
ovviamente.
in questo senso. Dopodiché si apre tutta la partita invece della cittadinanza, cioè in
Certo.
Italia abbiamo noi pochi stranieri che votano, anche perché l'arrivare stranieri, diciamo, poche persone d'origine straniera che votano, perché ottenere la cittadinanza è un processo che è più lungo d'Europa e il più farraginoso che c'è in Europa. Quindi
Purtroppo
anche
sappiamo che
questo ritarda l'inserimento completo di una persona che emigra, all'interno della comunità d'accoglienza. E questo non va bene per i motivi che dicevo prima, cioè deve esserci, dobbiamo puntare ad avere il più possibile una coincidenza fra rappresentanza, tassazione e presenza nel territorio. Il che non vuol dire, ripeto, che lo straniero appena arriva gli devi dare il diritto di voto, il diritto di qua, il diritto di là, no. Tu devi costruire un percorso ragionevole per cui a un certo punto lo straniero viene riconosciuto parte di una comunità. Ecco, questo dovrebbe essere il passaggio.
Sembra una
Tra l'altro
cosa.
c'è anche, se mi date 2 minuti,
Certo.
voglio chiarire un'assurdità che c'è in Italia, un'assurdità, cioè una cosa. Quando si decide la rappresentanza, cioè come attribuire i parlamentari ai territori, questa attribuzione viene fatta in base ai dati dell'ultimo censimento in
Sì.
Italia, per cui vengono inclusi anche gli stranieri in questo conteggio. Allora, cos'è accaduto nel 2013, quando io sono stato eletto al Parlamento? Che al nord sono stati attribuiti più seggi perché gli stranieri sono concentrati a nord.
Sì.
Quindi l'aumento di seggi al nord e la diminuzione di seggi al sud, perché il numero di parlamentari è fissato, quindi se aumenti da una parte cali dall'altra, è determinato anche dalla residenza degli stranieri. Ok?
Certo.
Quindi praticamente gli stranieri non votano e non vengono eletti, ma hanno contribuito a fare
Contribuiti.
eleggere un numero maggiore di parlamentari nei luoghi dove sono e un numero minore nei luoghi dove non ci sono. Quindi, tra l'altro, la cosa che è un po' beffarda è che, siccome nel nord, ovviamente in Lombardia e in Veneto, ha preso più seggi la Lega, no? La Lega ha eletto più deputati e senatori grazie al fatto che ci sono gli stranieri presenti, tanto per dire. Ecco,
Una
quindi.
distorsione terribile.
No, è una situazione che, appunto, sono delle sfasature della
Certo.
democrazia che non sono cose che portano a dittatura, storie del
No,
genere, però di
certo.
fatto hai 5 milioni di persone adesso che vivono in Italia, residenti in Italia, che hanno un meccanismo di rappresentanza che è inadeguato.
Cioè, probabilmente non fotografano esattamente la nostra società. Cioè, sì, insomma, non c'è una rappresentazione fotografica, ecco.
No, noi e anche noi continuiamo a rappresentarci come una società, chiamiamola monoetnica, cosa che invece non è,
Effettivamente
insomma.
non è.
Ecco.
Ovviamente. E quindi bisognerà continuare a parlarne. Io la ringrazio e
Bene,
grazie
la
mille per la
ringrazio
sua
anche a voi,
disponibilità.
arrivederci.